Il Napoli vince in rimonta contro il Monza in 13 minuti di straordinaria bellezza e Aurelio De Laurentiis rivede l'Europa. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Sì, cuffie in testa, microfoni accesi e siamo prontissimi per iniziare questa puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia per parlare ovviamente del Napoli, un Napoli che è reduce dalla vittoria bella, anche sofferta, perché insomma il primo tempo lo sappiamo, lo avete visto, è stato abbastanza drammatico, il Napoli è passato subito in svantaggio alla primissima occasione da parte dei padroni di casa. Poi, dopo questa classica amnesia difensiva, il Napoli nel secondo tempo scende in campo con un piglio totalmente diverso. Calzona, Di Lorenzo, qualche senatore del Napoli ha provato a scuotere gli animi e ci è riuscito evidentemente in 13 minuti, come dicevamo in apertura, di straordinaria bellezza, straordinaria perché appunto quest'anno non ci siamo abituati. Il Napoli porta a casa un risultato inesperato, 4-2 in casa del Monza, con tutti i big che tornano al gol, un gol romanticissimo quello di Zielinski, con un abbraccio da parte di tutta la squadra, panchina compresa, che davvero per quanto mi riguarda ha messo i brividi. Detto questo, c'è da parlare di tantissimo, c'è da parlare del futuro, ma il futuro inizia adesso perché ci sono altre 7 partite prima della conclusione del campionato, della stagione in corso, e Aurelio De Laurentiis, come dicevamo, rivede l'Europa, applaude ai suoi e dice la missione Europa è ancora possibile. Ora ovviamente c'è da capire a quale Europa Aurelio De Laurentiis ambisca e si riferisca concretamente. Voi che cosa ne pensate? Scrivetecelo al 339-666-9990. Al microfono per voi Emanuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo, ma io volo subito al telefono dal nostro inviato a Castelvolturno nonché firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, oggi giornata di riposo concessa da Calzona dopo la rimonta, la vittoriosa del Napoli contro il Monza, ma insomma ci sono tante notizie di mercato. Niccolò Spira proprio qualche ora fa ha detto che Pioli e Italiano sono il piano B per il Napoli, Antonio Conte resta il sogno di De Laurentiis che sta provando a convincerlo, ma quanto potrà aspettare De Laurentiis questa risposta e secondo te quando potrebbe arrivare questa risposta?
Ma non lo so, io penserei al Frosinone onestamente dopo la vittoria col Monza, cioè io credo insomma che la questione dell'allenatore possa tranquillamente aspettare un paio di settimane. Il Napoli deve costruire la sua partecipazione europea nella prossima stagione, che mi sembra una priorità, e credo ci sia poi il tempo, un paio di settimane, di scegliere l'allenatore. Credo che ci sia ancora tutto il tempo per scegliere allenatore, anche perché il valzer delle eventuali panchine non mi sembra già cominciato, quindi credo ci sia un po' di tempo.
Ci sono tanti nostri amici che ci stanno scrivendo al 339-666-9990. Bruno ci dice: ho letto e sentito poco su Zielinski, vorrebbe sapere anche il tuo parere sul gol insomma del polacco, ma anche sul trattamento riservato al polacco, purtroppo insomma ha inciso parecchio il suo mancato rinnovo col Napoli.
Lo sappiamo, è stata una delle storture di questa stagione, no? Il trattamento di rischi, la questione del rinnovo, il fatto che sia stata esclusa dalla lista Champions, l'aver puntato su un calciatore come Traoré non pronto ad aprile, quindi questo ti fa capire insomma quanto l'acquisto sia stato sbagliato. Ora c'è da augurarsi che faccia bene queste 7 partite come il Napoli, per salutarsi poi nel migliore dei modi dopo 8 anni importanti in cui ha vinto anche uno scudetto da protagonista.
Allora Pasquale, giornata di riposo, il Napoli riprende domani gli allenamenti, 7 partite per puntare all'Europa, ci credi? A quale Europa concretamente credi?
Io penso al momento la dimensione del Napoli sia l'Europa League. Poi se succedono cose strane nel senso di filotto di vittorie poi ne riparliamo, ma al momento io credo che il Napoli debba provare a centrare l'Europa League. Teoricamente il Napoli potrebbe già essere in Europa League col settimo posto se la Coppa Italia la vincono la Juventus o l'Atalanta, che precedono il Napoli in classifica. Però è vero che tra tre partite c'è la Roma, però penso sia inutile parlare della Roma se il Napoli non batte. Domenica c'è il Frosinone, poi c'è l'Empoli. Questa è una squadra che non ha mai avuto continuità nel corso di questa stagione, quindi io credo all'Europa, al momento dico Europa League, poi se il Napoli riesce a sorprendere soprattutto se stesso, non noi, perché finora il Napoli tre partite in finale non le ha mai vinte, ne riparliamo.
Pasquale, il Napoli ha fatto il Napoli in 13 minuti, lo dicevamo, di bellezza, quasi di follia, no? Dove praticamente tutto è andato benissimo perché il Napoli ha ricordato i meccanismi di gioco che erano stati straordinariamente efficaci nella passata stagione. Osimhen è tornato al gol, ha fatto un gol di rapina veramente interessantissimo, Raspadori solo 21 secondi dopo il suo ingresso in campo, e poi ovviamente l'abbiamo detto anche per quel che riguarda Zielinski, insomma comunque è andato tutto benissimo in quei 13 minuti. Questo aumenta il rammarico per la stagione che sta avvolgendo al termine, o comunque dà una certa carica per il futuro, perché comunque la classe il Napoli ce l'ha, la qualità il Napoli ce l'ha, basta solo allenarla probabilmente.
Se cambi tre allenatori è evidente che ci siano rimpianti, perché qualcosa non si è andato per il verso giusto. Sulla carica teoricamente dovrebbe essere così, però quante volte abbiamo parlato di vittorie che poi potevano rappresentare un rilancio, e poi puntualmente il Napoli nella partita del rilancio l'ha fallita. Quindi io credo che ci voglia un po' di realismo, cioè aspettiamo questa partita con il Frosinone, se il Napoli la vince, e tra l'altro ci sarebbe un pochino da cancellare i 4 gol che il Napoli ha preso in Coppa Italia dal Frosinone, che mi sembra insomma non pochi, e qualcosa insomma di forse uno dei punti più bassi di questa stagione. Allora a quel punto può rappresentare anche una carica per il finale di stagione, però se non infili 2 o 3 risultati giusti, no. Quindi io aspetterei veramente la partita di domenica, mi auguro insomma venga preparata come se fosse una finale, perché la classe c'è, la qualità c'è. Io credo che una squadra che abbia dimostrato che quando è in fiducia, come è accaduto ieri, ti dimostra la classe. Quindi bisogna capire se questa fiducia ci sarà anche domenica a Maradona contro il Frosinone.
Insomma, mi pare di cogliere, Pasquale, anche da parte tua, e lo condivido, un senso di incertezza, cioè non ci sbilanciamo troppo, perché insomma il Napoli ha offerto parecchi motivi di sfiducia, dobbiamo dirlo, quest'anno, cioè di magari
il racconto della stagione, sì. Cioè una stagione in quando sembrava il Napoli pronto a cambiare marcia, poi perde 3-0 in casa con l'Atalanta.
Ecco, però
tempo.
Pasquale, quanto ha contato col senno di poi ovviamente l'assenza di Calzona, perché se ne è parlato poco nelle 2 settimane, insomma nella settimana di sosta, poi però si è visto il tracollo veramente con l'Atalanta. Secondo te ha contato molto l'assenza di Calzona e di parte dello staff, pur essendo 10 giocatori del Napoli comunque impegnati con le proprie nazionali?
Vedendo il primo tempo con l'Atalanta devo rispondere di sì, forse. Perché mi è sembrato un primo tempo in cui la squadra non c'era proprio.
Però anche ieri, cioè la cosa strana, Pasquale, è che anche ieri anche primo ieri. Tempo, eppure il Napoli tempo si era allenato per una settimana con Calzona.
È una squadra, forse quindi non dipende neanche dall'allenatore, è una questione proprio di gesta dei calciatori, che poi ieri quando hanno reagito, hanno capito che dovevano reagire, hanno trovato a calcio e in 13 minuti hanno segnato 4 gol.
La sensazione, quindi, Pasquale, non so se è anche stata la tua nel vedere la partita ieri, è che se il Napoli veramente facesse il Napoli, cioè ci mette davvero 10 minuti a ribaltare, forse non dico qualsiasi squadra, ma quasi tutte. Ovviamente c'è l'Inter che viaggia a velocità probabilmente inarrivabili quest'anno, ma poi non vedo delle avversarie che potrebbero resistere, opporsi troppo alla qualità del Napoli quando fa il Napoli.
Il problema è farlo il Napoli. Il problema è che 13 minuti non possono cancellare 31 partite. Esatto. 31 partite giocate male, cioè con un rendimento altalenante, quindi 13 minuti possono rappresentare un monito, ma non assolvono assolutamente per quello che è accaduto quest'anno, perché cioè Napoli settimo in classifica con la qualità che ha, in questo ha ragione De Laurentiis, è una classifica molto bugiarda rispetto al valore della squadra.
Pasquale, ti ringraziamo, ti leggiamo domani. Grazie, come di consueto, ciao, sulla Repubblica.
Buonasera, ciao ciao.
Grazie a Pasquale Tina. Ci state scrivendo in tanti al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e vi leggo tutti, promesso, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati, le 20:17, questa è Radio Marte, Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Al microfono per voi Emanuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io volo subito al telefono da uno dei massimi esperti di mercato. E insomma, la stagione del calciomercato non è ancora iniziata ufficialmente, ma non si fa che parlare di futuro, di progetti, tante le notizie da affrontare oggi. Lo facciamo con il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti. Ciao Luca.
Ciao ciao, buonasera a tutti.
Allora Luca, tantissime notizie, alcune le prendo appunto da Niccolò Schira, che a mezzo Twitter ha affidato queste novità. Insomma, il Napoli non avrebbe deciso di non confermare Meluso, il cui contratto scade a giugno, e poi sta provando a fare di tutto Aurelio De Laurentiis per convincere Conte, mentre Italiano e Pioli sarebbero dei piani B. Che cosa ne sapete voi di Sky Sport di questo, e soprattutto, ma De Laurentiis quanto può aspettare una risposta eventuale di Conte, sia positiva che negativa?
Ma io parto da un presupposto. Oggi giustamente il Napoli intanto mette a posto una casella, che è quella del direttore sportivo, con il probabilissimo arrivo di Manna, per cui è pronto un contratto di 5 anni, quindi anche un orizzonte temporale lungo, che è quello che ci si poteva auspicare, no? Perché il contratto che era stato firmato quest'estate, peraltro a mercato praticamente concluso, di Mauro Meluso era soltanto di un anno, quindi anche qui il discorso progettualità non c'era, al di là dell'opzione che poi non credo verrà esercitata per il rinnovo del contratto, però era chiaramente un progetto a respiro breve. Qui siamo di fronte invece a una scelta che ha una progettualità più lunga. Oggi l'allenatore o gli allenatori, perché giustamente tu fai anche il nome di Pioli, che il Napoli ha in testa, sono sotto contratto con una squadra e ancora stanno giocando per degli obiettivi molto importanti.
Ti riferisci a Italiano e Pioli o anche a qualcun altro, tipo
Italiano Fagioli? Italiano e Pioli. E quindi il discorso Europa, il discorso della Coppa Italia anche per la Fiorentina, il piazzamento in campionato che chiaramente potrà fare tutta la differenza del mondo. Ora il Milan chiaramente ha un vantaggio non dissipabile secondo me in queste ultime partite, però bisogna tenere sempre la concentrazione molto alta e c'è tutto il discorso europeo, quindi ancora un po' di tempo De Laurentiis per andare a sondare, a vagliare, a capire altre situazioni, Conte compreso, lo ha. Poi io credo che abbia delle idee chiare. Conte già è stato sondato, come tu ben sai, dal Napoli nei mesi scorsi, già ha detto una volta no. C'è anche un discorso tattico da affrontare, perché il Napoli è stato costruito per giocare 4-3-3. Io credo che questa possa essere comunque una direttrice sulla quale indirizzare anche i nostri ragionamenti, al di là dei comunque discorsi economici che noi possiamo fare su un eventuale corte insistente a Conte, perché obiettivamente oggi se tu vai a prendere Conte sai di andare a prendere un allenatore che fa i top in questo momento in Europa, nel mondo, quindi che ti dà una grande accelerazione per arrivare a vincere, per continuare a vincere, per tornare a vincere, però ha una spesa lui e necessita anche di una spesa per supportare questo tipo di progetto, che è un progetto accelerato, perché Conte è un grande acceleratore, è uno che chiede tantissimo a se stesso e quindi chiede tantissimo anche alla società, ai suoi collaboratori, ai suoi giocatori, spinge tutti oltre il limite, no? Per cercare proprio di andare a prendere quello che magari all'inizio pensavi potesse non essere raggiungibile. Quindi è chiaro che il fascino di poter andare a prendere un allenatore così c'è, magari ci si proverà, ci si continuerà a provare, su questo io penso che non si possano porre dei limiti, no? Alle ambizioni di una società e ai tentativi che può fare una società. Se mettiamo insieme i puntini, io oggi credo che sia difficile, ma non per il Napoli, in generale per una squadra italiana, per come sono le finanze delle squadre italiane per quanto riguarda le altre, per la politica che ha sempre sostenuto il Napoli invece in questi anni di Laurentiis, difficile che si possa arrivare a una conclusione positiva con Conte. Però il calciomercato ci ha sempre meravigliato, e quindi lo teniamo come ipotesi, perché io credo che il tentativo comunque al massimo che succede ti dice di no, non è che, non è che
ci siamo non abituati,
non è che,
tra
non è che
l'altro
in faccia no no, ma ricevere dei no non è per forza sinonimo di aver fallito. Io ci ho provato intanto, cioè preferisco prendere un no che rimanere col dubbio e se l'avessi fatto.
Infatti, no, ma sono assolutamente d'accordo con te, anzi credo che sia giusto che De Laurentiis ci provi fino in fondo. Tra l'altro le casse del Napoli consentirebbero probabilmente questo tipo di investimento, perché sono ben solide, come tu mi insegni, ma è anche vero che, come dici tu, la politica societaria di De Laurentiis è sempre molto attenta, soprattutto in considerazione che l'anno prossimo si farà molto probabilmente, io direi certamente, a meno degli introiti Champions, quindi insomma non si può neanche fare poi il passo più lungo della
Ma poi non è soltanto vero che poi ci sarà la cessione di Osimhen, perché io credo che si andrà verso questo tipo di scelta, e quindi di soldi a disposizione sicuramente ce ne sono sull'investimento dei cartellini. Però generalmente, questo vi dico generalmente, perché poi bisogna anche capire che se Conte dovesse mai accettare un progetto come quello del Napoli, è chiaro che deve rapportarsi con quelle che sono le capacità e la filosofia di un club, no? Posto che poi, quando ti ricorderai che quando lui è andato all'Inter ha detto non voglio più la pazza Inter, quindi ha cercato di cambiare anche la filosofia di un club che lui ha portato a vincere, ma cercando di farla essere meno pazza e più razionale.
Sì.
Ma De Laurentiis gli investimenti sui cartellini li ha sempre fatti, ha sempre tenuto con grandissima attenzione sotto controllo la questione del salario dei giocatori e anche degli allenatori, e questa è una voce molto importante nel bilancio delle società.
Direi di sì. La cessione Osimhen, l'hai detto tu, è una cosa quasi certa. Ovviamente si cerca di capire se De Laurentiis cercherà di capire nei prossimi giorni se riuscirà a cederlo al prezzo fissato dalla clausola, tra i 120 e 130 milioni di euro, se sarà necessaria una trattativa, che cosa ne pensi, ma soprattutto i maggiori indiziati, almeno quelli attualmente noti, per sostituirlo.
Ma i maggiori indiziati sono quelle squadre che hanno i soldi, perché Osimhen è un giocatore straordinario, lo vogliono in tanti, credo, no? Lo vorrebbero in tanti, poi bisogna arrivare fuori i soldi per averlo. Il Napoli deve essere bravo a tenere una bella asta internazionale, quindi cercare di stuzzicare il Chelsea, che magari può aver bisogno di un numero 9, magari il Manchester United, magari il Paris Saint-Germain, visto, no, che sì, se ne andrà Mbappé, anche se il ruolo obiettivamente è diverso, sì, però sono queste, io credo, le squadre che possono essere più interessate a Victor Osimhen. Ora, se si arriva ai 120-130 milioni non te lo so dire. Se il Napoli è bravo a tenere l'asta e quindi a creare questo tipo di hype intorno al nome di Osimhen, se non ci riesce ci andrà molto vicino. C'è una situazione che secondo me spingerà il Napoli a dover magari anche ob torto collo accettare un'offerta eventualmente più bassa, che se Victor Osimhen dovesse rimanere a Napoli sa benissimo che il suo stipendio è uno stipendio ad oggi insostenibile per le casse di una squadra italiana, ma ripeto, non perché il Napoli non se lo può permettere, ma perché non lo ha mai fatto. Però è anche vero che De Laurentiis ha tutto il diritto di non accettare offerte che non siano del valore che lui ritiene essere quello di Osimhen, più o meno concordato anche in fase di rinnovo contrattuale. Quindi io credo che andrà via proprio per questo motivo qua, e perché se firmi un rinnovo contrattuale del genere evidentemente si è già mosso qualcosa e sai già che tutto sommato quella cifra la porti a casa. Altrimenti ti sei accollato il rischio di pagare uno stipendio di un grandissimo giocatore che anche ieri saltava 2,20 da fermo.
23, sì, incredibile. Ecco, questo poi ci ha ricordato, diciamo, a quelli che già contestavano Osimhen anche dal punto di vista tecnico, per quale motivo è stato Osimhen il capocannoniere della passata stagione e ha trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto, perché a volte poi
perché
lo si dimentica.
Chi contesta Osimhen? Cioè chi storce il naso per
Osimhen? Sì, tantissimi. Beh, perché allora, guarda, però Luca, quest'anno davvero il calciatore ha mostrato segni di nervosismo, non sono stati apprezzati, ecco, però,
tecnico,
esatto, però si deve fare un distinguo, ecco.
Poi sicuramente non è stata la stagione migliore di Osimhen,
di nessuno,
dei giocatori del Napoli, ci sono stati tanti motivi che probabilmente hanno portato a questo, e io non sono giustificatorio nei confronti dei calciatori, perché quest'anno si è parlato fra virgolette male, no? Si è accusato, si è criticato molto l'operato del presidente, l'operato degli allenatori, l'operato dei dirigenti. I giocatori sono quelli che sono stati toccati di meno, no? In questa corresponsabilità di una stagione decisamente storta, però poi alla fine in campo vanno loro. E i 45 minuti di ieri, i secondi 45 minuti di ieri, obiettivamente, se io fossi un tifoso del Napoli sarei un po' arrabbiato, ma non perché li hanno fatti, ma perché non li hanno fatti nelle altre partite.
Ma guarda che proprio questo l'argomento da bar dello sport della giornata odierna, l'hai centrato in pieno come tuo solito, insomma, Luca, perché davvero ci si chiede qui a Napoli: ma com'è possibile, se quella qualità c'è in quei 13 minuti, perché non l'hanno mantenuta, non dico allo stesso livello, ma comunque a un livello simile per tutta la stagione? Perché quei gol lì non si improvvisano.
No, non si improvvisano, ce l'hai nel bagaglio culturale, nel bagaglio tecnico, ce l'hai nel DNA, perché sono gol meravigliosi, ce l'hai anche a mandati a memoria nelle giocate, perché quello di Raspadori, che obiettivamente forse è il più brutto del pomeriggio dello stato di Anteo, ma è frutto di giocate belle nella costruzione dell'azione, e quindi ti fa venire un po' di rabbia, no? Perché il perché non è venuto, io penso che se tu lo chiedi ai giocatori non lo sanno neanche
non
loro,
lo sanno,
non è venuto prima.
Davvero, Luca, sembra davvero come dici tu. Mi sono persa una domanda da parte di un nostro ascoltatore, voglio provare a ritrovarla perché era proprio per te. Mi chiedeva, se non erro, eccolo, ho una domanda per Luca: ma Beukema del Bologna potrebbe spostarsi nonostante la Champions? Credo che se Calafiori fa quello che fa, molto lo deve a lui, e siccome al Napoli serve un gran bel difensore, io andrei su di lui, che è un profilo sottovalutato. Così Gennaro da Secondigliano.
Oggi si parla tanto dei giocatori del Bologna, per esempio abbiamo detto di Calafiori che interessa la Juventus, del Zé che interessa la Juventus e Milan, almeno per le italiane. Io credo che a Bologna, se dovessero centrare la Champions, sarà difficile che si liberino di tutti, perché poi con chi la giocano? C'è anche il problema allenatore, nel senso, no? Anche l'allenatore è uno dei più ricercati sul mercato, quindi sì, per carità, poi Bologna è una squadra che vende. L'obiettivo del Bologna non è certamente quello di vincere la Champions League, però neanche di fare zero punti, no?
Certo.
E quindi credo che, come succede nelle squadre che vanno bene in campionato, prendi l'Atalanta, no? Queste squadre che sono abituate magari a stare delle posizioni in quelle posizioni di classifica, ma sono abituate anche a vendere. Io credo che al massimo venderanno due pezzi, non di più, altrimenti smembrano completamente la squadra e rischiano di fare una brutta figura. L'Atalanta più di due giocatori a stagione non vende,
no.
Anche lo stesso Genoa, no? Che è un'altra squadra che magari sta in posizioni classiche leggermente più basse, però ecco, volevano Dragusin e Gudmundsson a gennaio, esatto. Hanno venduto solo uno dei due,
esatto, sì.
E l'altro lo vendono dopo.
È chiaro, anche perché non sarebbe stata nemmeno una scelta di marketing, oltre che tecnica, molto giusta, insomma, privarsene tra l'altro a stagione in corso. Luca, noi ti ringraziamo per essere stato con noi, sempre interessantissimo parlare di calcio con te.
È un piacere.
E ti seguiremo ovviamente, come di consueto, su Sky Sport.
Ciao, ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Noi vogliamo in pubblicità, ma ci state scrivendo veramente in tantissimi stasera le domande che non sono stata in grado di rivolgere a Luca, perché il discorso è stato molto fitto e molto ampio sul Napoli, le rivolgerò ai nostri prossimi ospiti. Restate con noi qualche istante di pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci tornati, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, le 20:31, e voliamo subito al telefono, dove ho l'onore e il piacere di ritrovare il direttore Gianni Improta. Bentornato.
Grazie a voi per l'invito, buona serata.
Allora Gianni, una partita a doppia faccia, quella del Napoli contro il Monza, purtroppo una triste abitudine del Napoli di quest'anno, perché non è assolutamente la prima volta. Cosa è successo tra primo e secondo tempo che ha sconvolto così i calciatori del Napoli da far ricordare loro che sono il Napoli e che sono quelli che portano lo scudetto sul petto?
Beh, indubbiamente non è facile decifrare quello che sia successo. Piuttosto io dico, cosa è successo in quei 15 minuti? Perché dal 55esimo al 69esimo abbiamo assistito a qualcosa di incredibile, e 5 gol di ottima fattura, anche quello del Monza, sì, che aveva accorciato le distanze, e quindi è inspiegabile. E certamente uno scossone nell'intervallo ci sarà stato, non so di che natura, però poi alla fine bisogna applaudire questo Napoli, che non solo ha meritato la vittoria, ma poi ha dimostrato con quei gol che è ritornato, almeno per quel diciamo periodo, quello dei 15 minuti, quello dell'anno scorso. E quindi siamo rimasti un po' tutti estasiati per la bellezza dei gol, ma certamente un po' diciamo rammaricati per quello che poteva essere e non è stato, purtroppo.
Infatti sinceramente è questa la cosa che ci si chiede, no, costantemente oggi: ma com'è possibile, se hanno fatto quello che hanno fatto in quei 13 minuti, che spreco questa stagione, perché non l'hanno fatto mai nell'arco di questa stagione, che volge al termine molto, molto tristemente, con tanti rimpianti. Detto questo, da qualche istante ci sta seguendo all'altra linea telefonica il collega di Sport Italia e Canale 21, Manuel Parlato. Ciao Manuel.
Ciao.
Abbiamo all'altra linea telefonica il direttore Gianni Improta. Manuel, ti sentiamo molto, molto male, non so se hai un problema di linea.
È una posizione, ecco, forse.
Ecco, ora ti sentiamo meglio.
No,
sì.
No, Manuela si è emozionato nel sentirmi, capito?
È vero, è così. Allora, Manuel, allora, a parte, grazie per aver accettato l'invito anche tu. Manuel, dicevamo con il direttore Improta, davvero un Napoli a due facce, ci ha abituato tristemente a questo, però 13 minuti di straordinaria bellezza. Ma questa qualità che il Napoli ha nelle sue corde, ha nel suo DNA, perché non riesce a venire fuori? Io non dico per 90 minuti e per tutte le partite della stagione, insomma, ma perché non è mai venuta fuori, o quasi mai venuta fuori quest'anno? Quanto rammarico c'è?
Ma è complicato dare una spiegazione trovando una sola motivazione. Motivazioni sono tante, è difficile andare a capire sostanzialmente qual è la principale oppure la secondaria. Ce ne sono tante e tutte quante insieme. Io credo che sia questione soprattutto iniziale sbagliata, il problema è l'inizio che è fallito, anche se Garcia era al quarto posto, però è stato sbagliato un po' tutto, la scelta dell'allenatore, la preparazione, che è una cosa che ti sei trascinato dietro, e poi sono state fatte delle scelte sbagliate anche secondo me nella seconda scelta dell'allenatore. Bisognava prendere uno che potesse andare avanti col progetto, magari a lungo termine. Questa è secondo me. E poi Gianni lo sa bene che comunque in una squadra la gestione è fondamentale, non solo dello spogliatoio, ma credo anche rispetto a determinate situazioni che sono rimaste in piedi per tutta la stagione. Vedi il rinnovo di contratto di Osimhen che si è trascinato dall'estate, vedi la gestione di Zielinski, che io sostanzialmente sono assolutamente in disaccordo per come è stata gestita, non solo da un punto di vista personale, ma credo anche da un punto di vista tecnico, perché per me l'autogol all'incrocio dei pali è stato fatto quando è stato messo fuori Rosa.
Esatto.
Per non parlare poi del mercato, secondo me purtroppo sbagliato, perché bisognava prendere un difensore e bisognava prenderlo quest'estate o quantomeno nel mercato di riparazione. Sono tante situazioni, però resta il fatto che la qualità di questa squadra c'è, viene fuori a sprazzi, perché purtroppo chi è venuto a gestire questo gruppo da un punto di vista mentale non poteva essere più il leader carismatico come Luciano Spalletti. Questo è certamente il primo motivo. Il secondo motivo è perché forse tatticamente non sono riusciti a mettere in pratica quello che facevano l'anno scorso, e a poco si è perso, si è disperso il valore, che poi però viene a tratti perché c'è la qualità di questi calciatori, e questa è una qualità indubbia che nessuno può mettere in discussione.
Gianni, io torno da lei perché voglio un conforto, un parere da ex calciatore, da allenatore, insomma da dirigente, quindi da chi il calcio lo ha fatto, lo fa, lo mastica quotidianamente. Ma Calzona si è detto irritato, dice: mi fa impazzire questa cosa che alla prima occasione che riusciamo a lasciare agli avversari prendiamo gol. È successo due volte con il Monza ieri, ma purtroppo non è la prima volta in stagione. E accusa tra virgolette tutta la fase difensiva, quindi anche attacco, centrocampo e chiaramente difesa. Può essere che la perdita di Kim soltanto abbia fatto saltare tutti gli equilibri, o che cosa manca ai calciatori del Napoli per recuperare una fase difensiva un po' più solida? Perché davvero è incredibile, si taglia col burro la difesa.
Ma guarda, io penso che col gioco moderno non si debba parlare più di un reparto a sé stante, ma bensì, perché ormai tutte le squadre sono talmente corte, schierate in campo, che giocano in 30 o 40 metri e quindi tutti i calciatori diventano difensori, diventano centrocampisti ed attaccanti. Quindi dove il Napoli purtroppo ci rimette in questa situazione, che spesso e volentieri si è fatto trovare troppo lungo e sugli spazi purtroppo a disposizione degli avversari, tu hai toccato un tasto dolente, non c'è più quella rapidità di recupero che era insita nelle corde, diciamo caratteristicamente parlando, di Kim. Chi riusciva a recuperare anche distanze siderali. Quindi questo è un aspetto. Poi è normale che io aggiungo a tutto quello che ha detto Manuel, e sono d'accordissimo, anche quel pizzico di fortuna che non ci ha accompagnato quest'anno, perché in tante gare noi abbiamo trovato gli estremi difensori che hanno fatto parate incredibili, vanificando dei risultati che avrebbero potuto lenire un po' tante ferite che si sono aperte quest'anno. Quindi ci sono tante concause che hanno determinato questa situazione, però la gara di ieri ci ha detto che il Napoli, anche in 20 minuti, in un quarto d'ora, in mezz'ora, può stritolare gli avversari. Quindi ben vengano questi momenti, io mi auguro fino alla fine del campionato, la qualcosa significherebbe aver guadagnato diciamo delle posizioni in classifica, e quindi poi alla fine vedremo dove siamo arrivati. Certamente il grosso rammarico resta quando hai abbandonato già nel girone d'andata la possibilità di piazzarti nelle prime quattro posizioni, e quindi hai dato subito addio ad un terzo scudetto che avevi strameritato.
E infatti questa è una delle cose che fanno più male. Manuel, la tua domanda per il direttore in prota.
Ecco, già rispetto alla tua esperienza, no, da dirigente soprattutto, ecco, ti chiedo che cosa serve a questo Napoli per non fare gli errori che sono stati fatti quest'anno. Ma io ti parlo non a livello di squadra, io ti parlo a livello societario. Che cosa bisogna fare nell'organigramma del Napoli secondo te? Perché si sta parlando di Manna, si sta parlando di alcuni allenatori, ma a livello di gestione, ecco, che cosa ti aspetti, che cosa faresti tu?
Ma guarda, io penso che intanto la società con a capo il presidente deve scegliere le persone giuste da mettere al posto giusto. Poi, fossi in lui, mi consiglierei con un saggio diciamo del mondo del calcio, vale a dire mi metterei vicino una persona che saggiamente darebbe dei consigli al momento opportuno, senza far sbordare chi che sia, perché spesso e volentieri un po' tutti sono andati in escandescenza, e quindi invece ci vuole quell'equilibrio che necessita in campionati particolari come questo del Napoli per far sì che il tutto non venga bruciato in poco tempo e quindi tutto il lavoro fatto da 20 anni ad oggi viene mortificato. Questo è il mio dispiacere, che lui ha fatto tante cose belle, ha ottenuto tanti risultati, però è bastato un anno dove lui si è sentito onnipotente e ha detto qua posso fare tutto io, e non è così. Scegliere le persone giuste, metterle al posto giusto e farsi consigliare da chi in questo mondo ci ha vissuto, sa tutto quello che può succedere da un minuto all'altro, e farsi consigliare non è un peccato, anzi si dimostra di essere più intelligenti.
Direttore, la ringraziamo per essere stato con noi questa sera, le auguriamo un'ottima serata.
Ci mancherebbe, buona serata a voi, un abbraccio a Manuel, ciao ciao.
Ciao Gianni, un abbraccio a te.
Allora Manuel, io invece resto volentieri con te, perché ci sono arrivate tantissimi messaggi al 339-666-9990, te ne giro qualcuno per sapere la tua. Ben venga l'Europa League, dice Bruno, però, e vado controcorrente, mal che vada una partecipazione alla conference potrebbe essere un'opportunità da accogliere. Si può fare bene, si può puntare alla vittoria finale, può essere banco di prova per alcuni attualmente in rosa, a patto che la proprietà allestisca una rosa capace di poter affrontare i tre fronti puntando al massimo in tutte e tre le competizioni. Ecco, tra Europa League e Conference, ovviamente vabbè, è ovvio che l'Europa League è una finestra più importante, ci mancherebbe altro, però secondo te concretamente il Napoli può competere per vincere l'Europa League o la Conference?
Guarda, la Conference secondo me sarebbe più abbordabile da vincere subito, pronti via, e soprattutto se allestire una squadra che punta a vincere nuovamente lo scudetto. E poi se arrivi fino in fondo c'è il grosso una squadra competitiva di vincerla e quindi guadagni punti nel ranking. L'Europa League è una competizione, sappiamo che comunque è faticosa, toglie energie ed è comunque complicata da vincere. Bisognerà capire il progetto. Napoli fuori dall'Europa sarebbe secondo me un disastro dopo la vittoria dello scudetto, quindi non me l'aspetto assolutamente, anche perché ci sono delle gare da giocare, c'è Frosinone, c'è l'Empoli. Ragazzi, se buchiamo queste partite e riusciamo a fare il filotto di tre vittorie, allora è inutile, non ci andiamo in Europa, giustamente. Ma se il Napoli riesce a fare il filotto di vittorie che non ha mai fatto il campionato con Frosinone ed Empoli, ecco, si può giocare gli scontri diretti con Roma e Bologna in casa e se la gioca. Quindi io penso che c'è ancora qualcosa da poter sperare, volendo, in qualche modo per l'Europa. La Champions la vedo più complicata, bisogna vincerle praticamente tutte.
E sperare che le altre abbiano poi un cedimento.
Esatto, assolutamente. Cioè, 7 partite, devi vincere tutte sulla carta.
Allora, proprio una risposta rapidissima. Ti chiedo, Gilda, ti chiede perché al Napoli quest'anno vengono negati rigori solari. Ieri l'abbiamo visto, l'ultimo episodio.
Ma questo è clamoroso. Quello che ho visto ieri a Monza. Sì. Sinceramente, sì, il Napoli l'ha vinta un quarto d'ora di fuoco, però. Io penso che sono clamorose le sviste arbitrali, cioè quella di ieri non è possibile vedere con il VAR un rigore così netto non dato al Napoli. Cioè, io penso che non siamo noi a dover fare le battaglie, ma bisogna, per questo ti dico che secondo me aveva ragione prima Gianni a dire che il Napoli deve affidarsi a uno che ha esperienza e soprattutto il potere giusto per andare a parlare nel palazzo quando ci sono delle situazioni del genere clamorose. Il Napoli l'ha vinta, ma quel rigore che non dato, soprattutto il primo, secondo me, non dato al Napoli, è un qualcosa che non deve assolutamente avvenire. Il Napoli deve farsi sentire nelle sedi opportune, deve per questo fortificarsi anche a livello dirigenziale. De Laurentiis ha tante cose da fare. Ecco, l'anno prossimo, sì, oltre ad allestire una squadra importante, e a metterci il budget, a cose ben più importanti, deve pensare allo stadio Maradona, deve pensare al centro sportivo, deve pensare a tenere i conti a posto del Napoli. Si occupasse secondo me di questi aspetti qua, c'è tanto da fare, e lasciasse lavorare chi ha competenza e soprattutto esperienza nel mondo del calcio. Per questo secondo me occorre una figura importante che possa essere da tramite tra la squadra, la società e soprattutto l'allenatore.
Manuel, ti ringraziamo. Grazie, ovviamente ti seguiamo, ciao. Su Sport Italia canale 21. Grazie.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Grazie a Manuel Parrato. Ci state scrivendo in tantissimi, 339-666-9990. I nostri prossimi ospiti saranno il bersaglio delle vostre domande. Restate con noi qualche istante di pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, le 20:48. Io vi avevo promesso che ai nostri prossimi ospiti avrei rivolto tutte le vostre domande. Arrivateci al 339-666-9990, il nostro numero WhatsApp, e la promessa la mantengo, a partire da Francesco De Luca, responsabile delle pagine sportive del Mattino. Bentornato su Marte, Francesco.
Buonasera, buonasera a voi e grazie.
Allora, no,
non siano domande molto impegnative. Però.
No, facciamo proprio rapidissimamente perché sappiamo che devi chiudere le pagine, quindi insomma sei nel pieno del lavoro. Allora, Roberto da Casoria ti chiede: la scommessa Giuntoli anni fa aveva un senso, oggi dopo aver vinto lo scudetto non condivido la scelta Manna, basta con i prospetti interessanti per la rifondazione, ci vuole un direttore generale esperto. Che cosa ne pensi?
Beh, penso che De Laurentiis prosegua sulla linea tracciata dopo Giuntoli, cioè il mercato lo fa lui in prima battuta, con un uomo al suo fianco, un giovane dirigente, un dirigente rampante come Giovanni Manna, a cui auguriamo ovviamente tanta fortuna dopo un anno difficile del Napoli, che si trova alle ultime battute di campionato, così ancora non sicuro di un posto in Europa. Di quello che doveva essere l'obiettivo minimo in questa stagione. Gli facciamo un grosso in bocca al lupo perché è una bella responsabilità e guardiamo, devo dire, anche con fiducia a questo cambiamento che fa il Napoli, però ribadisco quello che ho detto all'inizio del collegamento, questo lascia capire che del mercato continuerà ad occuparsene in prima battuta De Laurentiis.
Insomma, questo non è che tranquillizzi molto i nostri ascoltatori.
No, io non lo so, io penso che però davvero in queste, però penso veramente che in queste due sessioni di mercato, nelle scelte cervellotiche degli allenatori, nei cambiamenti di tre tecnici, di tre staff che hanno inciso fortemente nella gestione della squadra, veramente De Laurentiis quest'anno ha sommato tutti gli errori che probabilmente non aveva fatto nei precedenti 19 anni di gestione. E quindi c'è stata una stagione di, voglio dire, di una lezione, ma che certamente abbia fatto tesoro di questa esperienza al momento assolutamente negativa, e tale restasse conquistare un posto in Europa League. È chiaro che se poi il Napoli riuscisse a fare un'impresa, arrivare tra le prime quattro o tra le prime cinque, insomma sarebbe un ottimo risultato.
L'ultima per te, poi ti lasciamo volare al lavoro. Adriano da Giuliano fa un'analisi tattica, no, del Napoli. Dice: al Napoli manca solo il pressing sia alto che basso in fase passiva, lasciamo giocare troppo gli avversari, sono meccanismi che si ottimizzano con il tempo. Credo che non ci sia bisogno di rivoluzionare la rosa, dice il nostro ascoltatore, ma solo di un allenatore rivoluzionario come potrebbe essere lo stesso Calzona o uno di pari caratteristiche. Ecco, che cosa ne pensi? Ovviamente Calzona ieri ha nicchiato un po', no?
No, guarda, io credo che comunque Calzona, mi sembra abbastanza chiaro, non sa, sì, la natura del Napoli l'anno prossimo, esatto, e probabilmente lui non è intenzionato ad aspettare un posto da tecnico, da assistente tecnico. Perché probabilmente avendo fatto maturato questa esperienza nel Napoli e soprattutto essendo lui il CT della nazionale slovacca, vuole una vera panchina. Non lo so se sia necessaria una rivoluzione, io credo che deve esserci qualcosa di molto simile a quello a cui abbiamo assistito nell'estate del 2022. Speriamo con un esito altrettanto fortunato, nel senso che credo che poi al di là dei giocatori tipo Zielinski che vanno via perché in scadenza di contratto, debba essere fatto un ragionamento sui giocatori che sono a fine corsa, giocatori che hanno superato i 30 anni, che hanno dato moltissimo in queste stagioni, che probabilmente hanno anche altre ambizioni, che probabilmente sentono di aver fatto qui a Napoli il loro tempo, perché poi sai, quando stai 4, 5 o più anni in una stessa squadra, gli stessi compagni, lo stesso ambiente, lo stesso spogliatoio, può darsi che uno debba ricaricare le energie e pensare ad altro. Credo che il nuovo allenatore da quello dovrà partire, al di là della considerazione tecnica di questi giocatori, si deve anche capire singolarmente quali sono le motivazioni.
Ti ringraziamo Francesco per essere stato con noi. Grazie a Francesco De Luca, lo leggiamo come di consueto domani sul Mattino, e noi vogliamo dal nostro prossimo ospite do il bentornato su Marte a Marco Ciriello. Ciao Marco, bentornato.
Ciao.
Allora Marco, io leggo i tuoi articoli che sono di una straordinaria bellezza, sono estremamente poetici. Come hai definito questi 13 minuti di passione azzurrissima, di qualità, di tecnica, di voglia, no? Di vittoria? Che cosa le ha costati stavolta?
Ho detto che erano tarantiniani per la velocità e la bellezza assoluta che si era manifestata improvvisamente, come accade in film di Tarantino, no?
Sì.
Ormai penso Tarantino è acquisito, si può dire Tarantino, sì, si può dire.
Guarda, sì. Però guarda, è veramente straordinario, no? Da spettatori, da tifosi, anche da addetti ai lavori, no? Vedere come il Napoli sia capace di tanta bellezza in una stagione tanto schizofrenica, no?
Allora su questo come dire, tutti siamo sorpresi, no? Ma siamo sorpresi perché si poteva evitare la bruttezza, diciamo così, si poteva molto evitare, non è stato possibile, però abbiamo visto che c'è ancora tanta bellezza, è ancora possibile, appunto i 13 minuti col Monza a Monza sembrano il preludio a una, almeno a un finale bello di stagione, facciamo così, e quindi come dire, il rimpianto cresce, no? Più il Napoli segna più il rimpianto cresce, però è andata così, cioè le stagioni brutte secondo me servono a far capire ancora di più come è difficile costruire una squadra di calcio, come è difficile consolidarla e come è difficile vincere.
Allora Marco, tu che sei il maestro dei riferimenti letterari, queste 7 partite che restano al Napoli, a che opera si potrebbero paragonare, a che opera dovremmo augurarci di poterle paragonare?
Ma dovremmo augurarci di paragonare alla Divina Commedia.
Questa è stupenda,
che, nel senso che speriamo di rivedere le stelle, no? Le stelle della Champions, sì. Questo sarebbe, riusciamo tutti a rivedere le stelle quando Simeone che poi se ne va, come se ne va Dante. Però prima ci fa vedere Beatrice, il paradiso, e diciamo una stagione migliore, quindi non è mai stato fatto un film bello sulla Divina Commedia, insomma è stato fatto un film bello su Dante, l'ha fatto lui avanti, quindi lo deve fare il Napoli. Abbiamo anche il presidente produttore, per quanto insomma un produttore che ormai fa più il presidente che il produttore.
Secondo te, Marco, a parte che adesso poi uscirà il film il 4 maggio, il film dello Scudetto, sarò con te, insomma, c'è anche tanta attesa per questo, anche perché c'è una voglia, no, di ricordare le cose belle che in questa stagione purtroppo si sono viste molto poco.
Sinceramente no, io no.
Non hai la voglia tu, davvero?
No, assolutamente, ho visto il trailer, è un trailer di un film posticcio, con tutta gente che non capisce nulla di calcio, che sta là per prestazioni occasionali, e insomma è abbastanza triste. Devo dire che a tristezza della stagione si aggiunge la tristezza del rivale, a parte che sembra lontanissimo, cioè io penso che sia successo lontanissimo, cioè mi sembra molto più vicino il primo scudetto che questo scudetto del Napoli dell'anno scorso, spallettato.
Questo è molto triste.
È un film pieno di assenze, no? È come veramente come sembra di ricordare un amore di una stagione lontanissima, dove lei è morta tra l'altro, quindi ancora più triste.
Ecco, mamma mia, cioè hai proprio abbassato questa aspettativa in una maniera straordinaria, l'hai toccata piano. C'è un nostro amico Bruno che invece dice che a lui farebbe venire in mente il finale di stagione del Napoli, Napoli milionaria, con la celebre frase «Adda passa nottata».
Però là, c'erano, allora, sì, va bene anche questo, però là insomma c'erano delle cose abbastanza brutte, c'era il mercato nero, qua per fortuna non c'è, cioè non ci sono cose brutte, ci sono errori, ci sono uomini sbagliati, allenatori sbagliati, calciatori sbagliati, le tattiche sbagliate, però non ci sono cose brutte. Questo è sempre un valore del Napoli, così ti rincuoro, non voglio essere negativo, però veramente a me proprio vedere vedere adesso dover, come dire, rivedere una cosa così bella dopo che è stata completamente tradita mi fa impressione, insomma, quindi mi ha dato molto fastidio.
C'è un sentimento di delusione, no? Di difficoltà ad accettare come la stagione post scudetto, che nessuno pretendeva sarebbe culminata o culminasse insomma in una vittoria di un secondo scudetto, ma che comunque tutti si aspettavano fosse sicuramente diversa da quella che è stata, abbia tradito un po' i valori, no, dello scudetto stesso, quell'epopea magnifica che sembrava aver aperto un ciclo. Questo ciclo in realtà è durato soltanto lo spazio di una stagione, quella scorsa.
Il punto, sai che cos'è? Il punto è che è come si perde, è come ci si smarrisce, perché si può fare tutto, si può anche perdere, la sconfitta è un valore sempre per me, però il punto è come il Napoli è arrivato a questa stagione, cioè è arrivato sfilacciato, molto probabilmente era l'apice di un ciclo, era la fine, non l'inizio, come molti hanno pensato, però se lo dicevi diventavi appunto negativo, stavi pensando male, insomma questa è una città ancora molto molto legata all'ottimismo, quando sì. Poi in realtà cioè, il calcio ormai, come molte storie dei calciatori e anche dei dirigenti del Napoli, ci fanno capire che è una questione molto più commerciale che sentimentale.
Sì. Marco, ti ringrazio davvero per essere stato con noi su Marte, ti leggiamo qui e lì dove hai modo di riversare tutta la tua vena poetica, che sinceramente salta tantissimo e nobilita questo sport che è già bellissimo di suo.
Grazie, buona serata.
Grazie a Marco Ciriello. Noi siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live, però voglio leggere il commento di Bruno che risponde a Marco dicendo: azzo, chi un nero del mercato del Napoli, ovviamente in riferimento appunto a Napoli milionaria da passare a nottati. In effetti devo dire, non posso darti torto. Poi invece Antonio dice: non è un paradosso che in estate non si è avuta la capacità di sostituire in due sessioni, quindi compresa quella di gennaio, Kim, e la prossima estate se ne dovranno cambiare tre, visto che Østigard, Nathan e Juan Jesus non sono all'altezza della situazione, Rachmani neanche Pazzea, così Antonio. Insomma, ci avete scritto in tantissimi questa sera, io vi ringrazio, non mi ringrazierò mai abbastanza. Recupereremo tutti i messaggi non letti domani, perché lo sport torna domani su Marte 12:13, Forza Napoli sempre, con Gianluca Gifuni 13:14, Marte Sport Live con Dario Sarnataro, e poi la sera Marte Sport Live tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 con Francesco Marciano. Insomma, menù ricchi. Io saluto e ringrazio tutti voi per avermi seguito fin qui, saluto e ringrazio Vincenzo Russo al di là del vetro per aver curato magnificamente la regia di questa ora di Marte Sport Live. Da Emanuela Castelli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.